KC presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Bella musica introduttiva, eh? Stamattina sono di campane, comincia così la trasmissione di oggi, ma non siamo ancora arrivati al punto critico, siamo ancora alla storia che precede la battaglia e siamo arrivati al punto in cui Balarama, che è il fratello illustre di Krishna, decide di visitare l'accampamento dei Pandava prima che i Pandava si muovano verso il campo di battaglia di Kurukshetra. Quindi oggi 16ª puntata del Mahabharata. Vi ricordate, abbiamo già visto Balarama diverse volte, l'abbiamo già visto nell'assemblea che in precedenza dichiarava di non voler partecipare alla battaglia. Oggi, bellissimo come sempre, vestito di seta blu, entra maestosamente come un leone nell'accampamento dei Pandava. Naturalmente Yudhishthira, Krishna e tutti gli altri guerrieri gli vanno incontro per offrirgli un caloroso benvenuto. E intanto Balarama fa gli omaggi a Drupada e Virata e siede di fianco a Yudhishthira. Avete visto Balarama? Chi è Balarama? Il fratello di Krishna. Chi è Krishna? Dio la persona suprema. E Balarama chi è? Krishna, Dio la persona suprema. Bene, entra e fa gli omaggi a chi? A Drupada e a Virata. Perché? Perché sono gli anziani, eh? Quindi la posizione esatta di chi è più giovane è rispettare gli anziani. E Krishna e Balaram mai si dimenticano di dare l'esempio agli altri su come deve essere il comportamento di una persona Vaishnava. E chi sono i Vaishnava? I devoti di Krishna, eh? E Balarama quando arriva dice: io sono venuto qui a Kurukshetra perché ho saputo che i discendenti di Bharata sono stati trascinati dalla rabbia, dall'orgoglio, e hanno dimenticato ogni buona intenzione di pace, hanno rotto ogni speranza di ottenere la pace e ora hanno dichiarato la guerra. In questo modo la terra diventerà insanguinata e sarà coperta di corpi di persone morte fatte a pezzi. Dice: io ho già detto a Krishna che Duryodhana per me vale quanto i Pandava e che noi, io e lui significa, io e Krishna, non dobbiamo metterci in mezzo in pazzi litigi, partecipare a questi litigi che sono solo sciocchi. Ma Krishna non ha voluto ascoltarmi e il suo affetto per Arjuna lo ha mal guidato ed egli ora ha deciso di partecipare a questa guerra che sembra addirittura che lui la provi. Ora che Krishna ha preso la sua posizione e ha deciso di combattere, di mettersi dalla parte dei Pandava, come io posso combattere? È mai possibile che io e Krishna combattiamo da due parti diverse? E come io potrei combattere con Krishna amando Duryodhana quanto i Pandava? Tra l'altro, se Balaram si fosse messo dalla parte di Krishna, chi avrebbe avuto la vittoria? Neanche per un istante ci sarebbe stata la guerra, cioè sarebbero morti tutti Kuru in un secondo, perché Balaram e Krishna dalla stessa parte, pensate che potenza. L'unica possibilità in una posizione onesta e giusta di sentimenti pari tra parenti, e Balaram avrebbe dovuto scegliersi di mettersi dall'altra parte per equilibrare gli eserciti. Però nello stesso tempo Balaram mai e poi mai avrebbe potuto combattere contro Krishna, quindi non c'era per lui nessuna possibilità di partecipare a questa guerra, oltre che non c'era nessun desiderio, perché Balaram sin dall'inizio non era d'accordo con questa guerra. Infatti Balaram disse: io non posso vedere la distruzione dei Kuru e io non voglio avere niente a che fare con questa guerra. Tutto sarà distrutto, ogni cosa sarà consumata in questa guerra. La tragedia che avverrà non mi interessa e mi ha fatto perdere ogni gusto per questo mondo. Per cui io ora me ne andrò in pellegrinaggio per i santi luoghi e mi ritirerò dal campo di battaglia e non parteciperò a questa guerra. A questo punto Balaram lasciò il posto, lasciò Upaplavya ancora, no? Vicino a Kurukshetra, con il cuore spezzato dal dolore, e partì per il suo viaggio attraverso i luoghi santi. Queste cose, sicuramente, come ho già detto nella puntata precedente, sono di grande ispirazione per l'uomo onesto, mentre gli uomini disonesti sicuramente non hanno dei problemi di genere nella loro vita, in quanto sono spinti soltanto dai propri attaccamenti personali, dai loro desideri, e ogni cosa è motivata dall'interesse personale, per cui loro non stanno a valutare il giusto o lo sbagliato in ogni momento. Quindi soltanto un grande uomo, come abbiamo già visto prima, Bhishma in una circostanza, o Karna in un altro momento di questa storia, o lo stesso Balaram, in questo momento rinunciano al desiderio personale, perché in realtà la vera protagonista di tutti questi episodi del Mahabharata è la saggezza. Abbiamo visto la saggezza che anima Bhishma, Vidura, Yudhishthira e anche Karna, e possiamo vedere che la storia si manifesta attraverso la saggezza che si spiega, no? Per cui molti che vogliono capire che cosa vuol dire essere saggi lo possono vedere molto facilmente attraverso questi episodi, che possono essere raccontati anche come storie di guerra o episodi di avventura, e possono affascinare chiunque, anche le persone interessate alle storie più ridicole come si può dire i cartoni animati di Mazinga. Però nello stesso tempo qualcuno che vuole vedere al di là di una storia di azione che piace alle persone, ai materialisti, può vedere come sia facile capire il senso più profondo della vita attraverso questi episodi, che non hanno solo una parte così materiale che si presenta davanti, ma soprattutto hanno una parte più profonda dietro, che è quella che anima l'intero volume, no? Sono diversi volumi in Mahabharata, no? Quindi in qualche modo il fatto che Balaram si dimostri neutrale in questa guerra è una lezione per tutti. Tra l'altro solo due principi, tutti quelli che vivevano nel mondo a quei tempi, si sono tolti da questa guerra, non hanno partecipato a questa guerra. Uno è stato Balaram e l'altro è stato Rukma, che era il re di Bojakata. E la storia di Rukma ora ve la voglio raccontare, perché Rukma era il fratello più vecchio di Rukmini. E Rukmini era la prima moglie di Krishna. E se voi vi ricordate bene, la storia è una storia vecchia, che forse abbiamo già visto in altre puntate di Radio Bambini, ma è una storia che parla di un re che si chiamava Bhishmaka, che regnava sul Vidarbha, che aveva 5 figli e una sola figlia. Questa figlia era Rukmini. Rukmini era di una bellezza senza limiti, era molto affascinante, aveva un carattere molto forte, e Costei, avendo sentito parlare più volte di Krishna e delle sue grandi qualità, era rimasta così attratta da lui che aveva deciso che l'unica persona che lei avrebbe potuto sposare era Krishna e nessun altro. E naturalmente tutti i suoi parenti erano d'accordo con questa sua idea o progetto. Ma il fratello più anziano, Rukma, invece non era d'accordo perché voleva che lei sposasse Shishupala, che era un suo amico. Naturalmente la sorella era molto addolorata, non voleva sposare assolutamente Shishupala, cullava nel cuore la speranza di sposare Krishna, quindi quando il matrimonio con Shishupala si presentò imminente e improrogabile, a un certo punto lei scrisse una lettera a Krishna chiedendo di rapirla perché non voleva assolutamente sposare Shishupala. Tra l'altro Rukmini era così attaccata a Krishna senza averlo mai visto né conosciuto, perché rappresenta l'incarnazione di Lakshmi stessa, che è la compagna eterna di Vishnu e di Krishna, no? Per cui praticamente lei era così attratta verso Krishna, non poteva stare altro che con lui, che decide di mandare un brahmana per raggiungere Dvaraka e consegnare la sua lettera a Krishna e fare in modo che egli la rapisca prima del matrimonio. Per un po' di tempo naturalmente lei è in ansietà perché non vede arrivare Krishna, ma a un certo punto Krishna arriva e la rapisce mentre lei sta per andare a pregare la dea che avrebbe favorito il suo matrimonio. Krishna rapì Rukmini e fuggirono dalla città di Kundina, che era la capitale del regno di Vidarbha. E Rukma, naturalmente molto molto arrabbiato, perché era quello che non voleva questo matrimonio, decise di partire e disse: io tornerò soltanto dopo aver ucciso Janardana, che è uno dei nomi di Krishna. Fu una grandissima battaglia nella quale Rukma venne sconfitto e Krishna con Balaram e Rukmini andarono avanti per la loro strada, mentre Rukma, molto vergognoso dopo la sconfitta di ritornare a Kundina, decise di costruire un'altra città che si chiamava Bojakata, che si chiamò Bojakata, sulla quale regnare. E intorno a questa città egli presto riuscì a costruire un regno che diventò man mano molto molto potente, e ora a distanza di anni Rukma regnava su questo regno di Bojakata e decise, sapendo che la battaglia di Kurukshetra stava per avvenire, di partire con il suo esercito, che era veramente smisurato e molto molto ricco, verso il luogo dove i Pandava stavano campeggiando per offrire il suo aiuto nella battaglia. Però in qualche modo, quando arrivò nella battaglia, quando arrivò all'accampamento dei Pandava, ci furono delle difficoltà, in quanto egli disse ai Pandava, e precisamente ad Arjuna: o Pandava, io so che le forze nemiche sono molto potenti e voi avete bisogno di aiuto, per cui se voi mi dite soltanto una parola, io attaccherò qualsiasi settore dei nemici voi vogliate e distruggerò ogni formazione, perché io sono moltissima forza, sono molto potente e posso attaccare chiunque, Drona, Kripa e persino Bhishma, e vi porterò alla vittoria. Soltanto voi dovete farmi conoscere il vostro desiderio. Ma che cosa succede? Che Arjuna e Krishna, che hanno avuto questa relazione in precedenza con Rukma e non lo apprezzano affatto, decidono di non accettare questo suo aiuto e gli dicono: oh vabbè, governante di Bojakata, noi non abbiamo certo paura delle forze nemiche, noi non abbiamo certo bisogno del tuo aiuto e nemmeno lo desideriamo in maniera particolare. Per cui tu puoi decidere quello che vuoi fare, se vuoi puoi restare con noi, ma se vuoi puoi anche andartene. Naturalmente una frase del genere suona abbastanza offensiva, non vi pare? Questa era sicuramente l'intenzione di Arjuna e Krishna quando hanno parlato con Rukma in questo tono, per cui Rukma, dopo essersi sentito rifiutare, poi tra l'altro non se l'aspettava di sicuro, perché figuratevi, in un momento di battaglia uno arriva con una divisione, un esercito, molte divisioni, un esercito potentissimo, offrire il proprio aiuto, e uno si ricorda di una cosa successa molti molti altri prima, tra l'altro nella quale lui era stato umiliato, e per questa stessa ragione decide di non accettare l'aiuto. Ve lo immaginate oggi, in un momento di guerra, uno arriva con un esercito e l'altro dice: no, guarda, mi dispiace, noi non abbiamo paura, se tu te ne vuoi andare puoi anche andartene, no? Non succederebbe mai. Quindi lui non se l'aspettava, invece questa era la realtà, perché in quel momento Krishna e Arjuna volevano contare solo sugli amici, capito? Sulle persone che erano realmente dalla loro parte e che avevano qualche interesse a portare avanti questa guerra per ottenere la giustizia, perché Krishna sapeva bene che la ragione per cui voleva Yudhishthira sul trono non era certo determinata dal fatto che Yudhishthira gli era più simpatico di Duryodhana, ma in quanto, siccome Yudhishthira era profondamente animato da un senso di giustizia, aveva un grande controllo sui propri sensi ed era molto distaccato dalle cose del mondo, era sicuramente un re molto migliore di Duryodhana, che aveva un grandissimo attaccamento a tenersi il regno, e quindi in questo attaccamento dimostrava di non avere controllo sui sensi, sulla mente, e quindi in qualsiasi momento avesse regnato non sarebbe stato per l'interesse dei cittadini o della popolazione, ma per il proprio interesse personale, mentre Yudhishthira avrebbe portato il regno verso un progresso sicuro, curandosi soprattutto del bene degli altri, perché in ogni momento egli sceglieva quello che era il bene comune migliore, non l'interesse suo preciso, che era quello di avere una terra in più, una casa in più, delle cose in più. Infatti una cosa bella che ho letto molte volte in questi libri è che a quei tempi succedeva più volte di guardare per qualche ragione nelle casse dei re, eh? E i re saggi come si misuravano? Avevano le casse vuote, le casse dove c'è il tesoro regale. Perché? Perché in realtà a quei tempi le tasse, tutto quello che veniva tolto dai cittadini per essere usato dal re, non andava a finire nelle tasche del re, ma veniva riusato per il bene dei cittadini. Quindi quello che entrava riusciva anche immediatamente, le casse erano sempre vuote. Non è che il re accumulasse tesori che erano i suoi tesori personali, ma praticamente i tesori venivano usati perché la popolazione potesse crescere in maniera rigogliosa, cioè bene, no? Ci fossero tutte le facilitazioni, tutto quello che serviva per tutti i cittadini, e il re non accumulava niente per sé, per cui ci sono state diverse storie in cui Brahmana chiedevano un aiuto personale per questo o per quell'altro, e il re gli diceva: prendi quello che avanza, no? Guarda, prendi quello che avanza dal mio regno. Allora si facevano tutti i conti, si prendevano, per dire, cioè in modo ridicolo, i libri contabili, si faceva un conto e si vedeva che quello che entrava e quello che usciva era sempre pari, per cui quello che avanzava non esisteva mai. E questa era la dimostrazione che ora era saggio, perché evidentemente non stava usando niente per il proprio beneficio personale, ma stava usando tutto per il bene dei cittadini. Quindi la valutazione su un re era molto diversa da quella che viene fatta oggi, no? Quando si pensa, dice: ah, uno vorrebbe un re, ma non certo un re come ce lo possiamo immaginare oggi, no? Figuriamoci, un re di questo tipo fa paura, no? Mentre un re come Yudhishthira era esattamente la cosa migliore, come anche un presidente della Repubblica come Yudhishthira sarebbe sicuramente stata la cosa migliore. Perché? Perché in ogni momento egli pensava sempre solo al bene degli altri. Questa era la motivazione che aveva spinto Krishna a fare la guerra, e dalla sua parte voleva solo chi pensava allo stesso modo, perché dopo la guerra soltanto i giusti avrebbero dovuto sopravvivere, eh? Dall'altra parte tutti gli ingiusti avrebbero dovuto soccombere. Abbiamo già visto tante volte Krishna viene sulla terra per riportare l'equilibrio tra il bene e il male. Quando il male avanza per distruggere il male e portare avanti il bene, Krishna appare. Quindi la battaglia di Kurukshetra aveva proprio delle motivazioni di questo genere che stavano dietro.
When it's strange and full of fear, it's nice to be on a horseback. Some are short and others tall.
Ma la cosa più buffa di questo episodio di Rukma non è ancora avvenuta, perché Rukma a questo punto, che si era offeso tantissimo per questa storia, preso da una grandissima rabbia, anche vergognandosi molto, decise di andare al campo di Duryodhana con la sua armata, e arrivò al campo di Duryodhana, andò da Duryodhana e gli disse: i Pandava mi hanno rifiutato le mie offerte di assistenza, e adesso io ho deciso che le mie forze sono a tua disposizione, eh? Per cui i Pandava non lo vogliono, e lui dice: ok, allora io vado da Duryodhana e cerca di unirsi a Duryodhana. Questo è anche estremamente pericoloso, i Pandava nel momento stesso in cui parlavano con lui sapevano che c'era anche questo rischio, quindi non solo 7 contro 11, ma probabilmente 7 contro 12, eh? Ma la parte più bella è questa, perché Duryodhana aveva anche lui la sua morale, per cui disse: ah sì, i Pandava ti hanno rifiutato, e allora perché sei venuto qui? Dice: io non ho bisogno di te, assolutamente. Dopo che i Pandava ti hanno rifiutato, tu vieni da me? No, guarda, non mi interessa, puoi anche andartene in qualsiasi momento, perché non ho bisogno affatto di uno come te. Dice: io non ho bisogno di qualcuno in questo momento in particolare, al punto da prendere uno qualunque che arriva qui dopo essere stato mandato via da qualcun altro, capito? Io vado avanti per la mia strada, ma tu non puoi partecipare alla guerra dalla mia parte. Quindi figuracci da tutte le parti, povero Rukma, no? Questo suo atteggiamento sicuramente non l'aiutava, per cui decise di tornare nel suo regno a Bojakata e non prendere parte alla battaglia. E ci sono diversi modi di essere neutrali durante una guerra. Per esempio, c'è chi è neutrale per una scelta di coscienza, dice: io non voglio partecipare a una guerra perché io non sono violento e la guerra non mi piace. Oppure qualcun altro che dice: io non voglio partecipare a una guerra perché sono codardo e ho paura e non voglio partecipare alla guerra. Però ci sono diversi caratteri che si manifestano. Per esempio, Balaram è stato neutrale perché amava la pace. E Rukma invece si è trovato costretto a vivere la pace e a subirla perché non era in grado di comportarsi in accordo con i principi eterni della religione, che a quei tempi erano la base di ogni relazione. Abbiamo visto due neutrali, il resto del mondo partecipava interamente alla guerra, e a questo punto vediamo che prima della battaglia Duryodhana ha un colloquio col suo generalissimo Bhishma, nel quale Bhishma, dopo che già gli ha comunicato i punti critici della sua posizione, cioè quello di non uccidere i Pandava, di avere qualche difficoltà con Karna, cerca di spiegare a Duryodhana esattamente la sua opinione su Karna, che per lui è il punto critico, perché in realtà Bhishma aveva visto diverse cose nel passato che gli avevano fatto giudicare Karna in un modo negativo, e quindi in realtà pensa che non è tanto buono Karna come alleato nella battaglia. Per cui dice: io so che tu hai un grande affetto per lui, ma io non ho invece una grande stima e un grande rispetto per lui, perché lui ha il cuore pieno di arroganza, è una persona molto arrogante, non è una buona persona. Poi, tra l'altro, aggiunge Bhishma, Karna non ha nemmeno più la sua armatura e i suoi orecchini che lo proteggevano, con i quali era nato, e questo farà in modo che egli non ci sia di grande aiuto durante la battaglia. Vi ricordate la storia? Che Karna era nato dal Deva del Sole, da Kunti, con questi orecchini, questa armatura, che praticamente lo rendevano invulnerabile, che erano la sua forza, la sua potenza. E Indra, sapendo che questi orecchini e questa armatura erano la sua potenza, a un certo punto, per proteggere Arjuna, che era suo figlio, aveva deciso di andare a chiederglieli come donazione. E siccome Karna era considerato molto, molto generoso, non aveva mai rifiutato niente che gli fosse stato chiesto in carità da un Brahmana, a un certo punto Indra decide di andare la mattina, mentre egli rivolge le preghiere al Deva del Sole, sotto la forma di un Brahmana, e chiedere in carità proprio queste cose sulla sua armatura e i suoi orecchini. Naturalmente il Deva del Sole, vedendo che il figlio sta per perdere ogni suo potere, gli appare di notte e gli dice: guarda che se tu dai queste cose a Indra, tu perdi ogni possibilità di vincere. E il figlio dice: beh, non me ne importa, io non posso sicuramente perdere la mia immagine di generoso solo per salvarmi. Pensate un po', chi di voi sarebbe così coraggioso da pensare questo? Dice: per non perdere l'immagine di essere un uomo assolutamente generoso, io rischio la mia vita. No, non credo nessuno di noi sia così bravo, no? E in realtà lui dice: no, mi dispiace, chiunque venga a chiedermi queste cose, a chiunque venga a chiedermele io consegnerò queste cose. Per cui Deva del Sole dice: ma guarda, ma Indra stesso, capisci, ti sta imbrogliando, non è un vero brahmana, dice: non me ne importa, io gliele consegnerò. Allora Surya, per proteggere il figlio, gli dice: guarda, allora chiedi a Indra, in cambio di queste cose, la sua arma più potente, che si chiama Shakti. e vedrai che almeno questa sarà un'arma che ti resterà durante la battaglia di Kurukshetra e che potrai usare per sconfiggere Arjuna, perché la lotta è sempre stata tra Karna e Arjuna dall'inizio, e Karna e Arjuna stavano sempre a combattersi tra di loro. Quindi il giorno dopo, quando Indra viene e chiede l'armatura, Karna naturalmente se la taglia di dosso, si dà gli orecchini, dà l'armatura, gli dà tutto, chiede la Shakti. E Indra dice, ok, io ti do la mia arma, però tu sappi che la Shakti di Indra si può usare una sola volta. Io te la do, tu la userai una sola volta e poi questa arma tornerà indietro a me. Quindi durante tutta la battaglia di Kurukshetra, tra l'altro considera che i primi 10 giorni di battaglia Karna non ha combattuto, quindi negli altri 8 giorni, comunque la mossa fondamentale da parte dei Pandava era di fare in modo che Karna fosse costretto ad usare la Shakti contro qualcuno. Perché se Karna usava la Shakti contro qualcuno che non fosse stato Arjuna, poi restava proprio in piena difficoltà, capito? Perché la Shakti non ce l'aveva più, sulla sua testa pesavano le maledizioni, quindi non era sicuramente nella posizione migliore per affrontare la battaglia. Tra l'altro, appunto, qui riprende il discorso, Bhishma dice, non solo non ha più gli orecchini, ma per giunta ha sulla testa la maledizione di Parasurama, quella che gli ha dato all'inizio quando lui era suo allievo, no? E la maledizione di Parasurama che gli dice che nel momento del pericolo, nel momento del bisogno, egli non sarà più in grado di controllare le sue armi soprannaturali perché non si ricorderà i mantra che sono in grado di muoverle, e quindi fallirà. Nel momento in cui ci saranno delle difficoltà tra lui e Arjuna, in quel momento per lui sarà fatale. Vi ricordate quella maledizione? La maledizione era praticamente che a un certo punto la ruota del suo carro nel momento del pericolo sarebbe sprofondata e a quel momento lui a terra, senza armi, senza niente, avrebbe dovuto trovare una di queste armi sovrannaturali che conosceva e che si lanciavano attraverso questi mantra, no? Vi ricordate, abbiamo visto altre volte mantra, suono che libera la mente, e questi suoni erano in grado di muovere anche delle armi molto potenti. Però in quella situazione, con Krishna di fronte, la ruota sprofondata, Karna non si ricorda più come lanciare il mantra, e quindi quel momento per lui diventa il momento fatale, il momento della morte. E Bhishma in questo momento ricorda a Duryodhana che su Karna pesa questa maledizione, e quindi non è un grande aiuto sicuramente per loro durante la battaglia. E Drona è l'altro comandante, vi ricordate, è perfettamente d'accordo con l'opinione di Bhishma. Tra l'altro dice Karna è così pieno di orgoglio, è così sicuro di se stesso, che finisce a essere trascurato nei momenti importanti della battaglia e non è in grado di usare le tecniche migliori nella strategia militare, perché quando uno è troppo sicuro di se stesso si butta avanti e non sta a pensare qual è la situazione migliore. Anche questo è uno dei modi per dire che uno non ha il controllo completo dei sensi, si lascia prendere dall'impulso confidando nei suoi poteri, dimentico del fatto che la saggezza è di aiuto nei poteri, cioè non è detto che uno non deve avere i poteri, però se usa e aggiunge la saggezza, il fatto di avere delle doti naturali, sicuramente per lui ci sono delle possibilità migliori. E la trascuratezza porta alla sconfitta, aggiunge Bhima, no? Bhishma in questo discorso. Naturalmente tutto questo discorso Bhishma e Drona insieme a Duryodhana non lo fanno in privato parlando male di qualcun altro, ma lo fanno in presenza di Karna, il quale con gli occhi fiammeggianti, molto molto ferito da queste parole, si rivolge verso Bhishma con un discorso che lascio alla prossima puntata, perché il tempo per oggi è terminato, quindi a risentirci a presto con la 17ª puntata sul Mahabharata. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato... programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.